Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Spesso accade sempre il prevedibile, no? Ed è un peccato perché non c'è mai sorpresa. Allora, lei, io la lettera, sì, sì, ma è un déjà vu, ma le pare il caso? Io non so chi lei sia, ma le pare il caso? Le pare il caso? Lei sta impedendo anche il nostro lavoro e il lavoro di migliaia di persone che lavorano a questo spettacolo da tanto tempo. Non faccia sciocchezze, no, ma non fa... Io la leggo la lettera. Io la leggo la lettera. La leggo. La leggo, la leggo la lettera. Non faccia sciocchezze. La leggo la lettera. Stia tranquillo, la lettera la leggo. La lettera la leggiamo.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana Italia. Fabio Fazio che ha condotto insieme a Luciana Littizzetto la prima serata del Festival di Sanremo in difficoltà per le contestazioni di due lavoratori, lo avete sentito, che minacciavano di gettarsi dalla balconata, sono stati denunciati per violenza privata. I quattro che ieri sono stati appunto protagonisti di questa protesta in avvio del festival all'interno dell'Ariston, con due di loro che si sono arrampicati sulle impalcature minacciando il suicidio in quanto senza salario da 16 mesi. Vogliamo parlare del Festival di Sanremo, lo faremo con una critica dal punto di vista musicale e televisiva, ma prima ancora vogliamo parlare proprio di questioni sociali legate al mondo del lavoro e della disoccupazione, prendendo spunto da questo episodio, e lo facciamo collegandoci con Napoli. C'è Antonio Mattone, direttore dell'ufficio pastorale sociale del lavoro della diocesi di Napoli, che saluto e ringrazio, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, perché siamo a Napoli? Perché questi lavoratori che hanno protestato venivano proprio dalla zona di Napoli e di Caserta, da quel consorzio del bacino unico che si occupa della gestione dei rifiuti. Io vorrei capire un po' meglio qual è la situazione di questi lavoratori.
Sì, diciamo che il fenomeno dei lavoratori socialmente utili nasce alla fine degli anni Ottanta, quando a Napoli parte appunto, c'è una dismissione del patrimonio industriale, diciamo, della regione. Allora tanti lavoratori che facevano cassa integrazione si è pensato di farli fare appunto questi lavori socialmente utili alle dipendenze dei comuni. Oggi ci troviamo di fronte a circa 2200 lavoratori di consorzio di bacino che sono impiegati appunto in questo servizio. C'è una legge regionale che riordina appunto questo settore, però succede che appunto che questi lavoratori non vengono pagati da 16 mesi, come diceva lei. Ci sono dei ritardi, ci sono appunto dei problemi, delle convenzioni non rinnovate con i comuni che poi dovrebbero pagare direttamente i lavoratori. È una situazione di un'emergenza sociale che in Campania sta diventando veramente insostenibile. La regione Campania ormai ha tutti i record negativi degli indicatori economici, basti pensare che ci sono 29.000 lavoratori in cassa integrazione, il 19% del tasso di disoccupazione, vuol dire che un lavoratore su 5 è disoccupato, per non parlare della disoccupazione giovanile che supera il 40%, 600 vertenze aperte che interessano 50.000 lavoratori, e un dato per tutti, basta dire che la Campania dal 2008 ha perso quasi 15 punti di PIL, quindi è diventata la regione più povera d'Italia. In questo contesto c'è appunto un'emergenza sociale che sta diventando veramente esplosiva e preoccupante, a noi ci preoccupa molto, insomma.
Certamente, ecco Mattone, quando ha preso di questa irruzione della protesta sociale sul palcoscenico dell'Ariston, che cosa ha pensato, come la commenta?
Beh, è un fenomeno che vediamo quotidianamente a Napoli, basti pensare soltanto alle scuole occupate da altri lavoratori socialmente utili, quasi 100 scuole campane che sono state occupate, quindi vuol dire bambini che non vanno a scuola. Certo, qui c'è il diritto, ci sono due diritti che entrambi diciamo importanti, entrambi necessari, il diritto al lavoro e il diritto all'istruzione. Credo che la politica debba fare uno scatto, intervenire per appunto per dare delle risposte a questi problemi. Io temo che nel futuro la situazione diventerà ancora più difficile.
Lei fuori onda mi parlava di professionalizzazione della protesta, in che senso?
Sì, poi si rischia di diventare una professionalizzazione, un modo di protestare per essere ascoltati, per far valere i propri diritti anche in modo, come dire, appunto professionalizzato, quindi si occupano le scuole, si va a Sanremo. E ne ripeto, c'è un aspetto legittimo, però c'è anche un aspetto che è un po' forte e che chiaramente non può essere condivisibile. Insomma.
Mi sembra che nella regione, forse non solo in Campania, si creino, come dire, dei fantasmi sul mondo del lavoro, cioè si genera una offerta lavorativa dietro cui quasi non c'è nulla. È così?
Sì.
Ci spiega meglio?
Sì. Sì, diciamo che appunto quel processo di cui le parlavo prima, cioè quella dismissione industriale, quella forza lavoro è stata convertita in lavori che magari non hanno una produttività, non hanno un futuro e quindi diciamo a lungo andare sono stati finanziati, poi a un certo punto sono finiti i soldi e quindi, come dire, non c'è uno sbocco produttivo di tante attività, insomma, e una copertura. Cioè, insomma, questa legge regionale che in qualche modo riordina questo settore è ben voluta, è benvenuta, però qui c'è bisogno anche, come dire, di assumersi il problema sud, perché come dire, la situazione è veramente esplosiva. Allora bisogna un attimino reinvestire nell'industria, cioè Napoli, la Campania, noi in diocesi vediamo tanta gente che viene perché perde il lavoro. Tanta gente che magari prima era gente che faceva un lavoro normale, anche diciamo quella classe media che si sta impoverendo e questo succede per tanti motivi, perché le imprese chiudono sia per la decrescita della domanda, dei consumi, ma anche perché vantano crediti dalla pubblica amministrazione che non vengono pagati, ci sono gli esercizi commerciali che chiudono. L'industria a Napoli sta morendo, se pensiamo anche ultimamente l'Ansaldo dice
certo.
Che può andare via.
Mattone, allora, per chiudere un minuto, so che la prossima settimana il suo ufficio farà decollare un'iniziativa particolare, se ho capito bene.
Sì, diciamo che lanciamo questa commissione diocesana di pastorale del lavoro proprio per ascoltare, per cercare di individuare quali sono i problemi, i temi più delicati, più complicati nel mondo lavorativo della diocesi e per far sentire la voce di tutte queste persone che piano piano stanno scivolando verso la povertà nel silenzio assoluto, appunto, oppure a meno che non si facciano proteste come quella di Sanremo, allora vengono alla ribalta.
La ringrazio molto di questo contributo, Antonio Mattone, dalla Diocesi di Napoli. È proprio il caso di dirlo, buon lavoro, a risentirci.
Grazie, buon pomeriggio a voi.
E torniamo a Sanremo con le canzoni del Festival di Sanremo. C'è l'inviato del Corriere della Sera, critico musicale, che saluto, Mario Luzzatto Fegis. Allora, le sono piaciute le canzoni?
Ma direi che siamo nella media, sì. Mi è piaciuto molto Frankie High Energy, anche quella che è passata di De André, anche quella di Antonella Ruggero, insomma. Direi che siamo nella media festivaliera.
La proposta di due brani la convince?
Guardi, io ero uno assolutamente contrario. Non davo un soldo a questa formula. Ho dovuto ricredermi. In realtà, così, è una cosa abbastanza originale e funziona.
Perché?
Dal punto di vista dello spettacolo e anche del coinvolgimento della gente.
Una valutazione di massima invece sulla conduzione.
Ma guardi, il problema grosso è l'ipertrofia di questo festival. Cioè, ieri sono partite le prime immagini alle 8.35 e alle 9.35 erano ancora in onda. Mi sembra una mancanza di rispetto verso il pubblico. Questo è un problema però antico, la scaletta era già molto sovraccarica, molto pesante, e come sempre questi gag tipo appunto la sonata della Carrà, che comunque almeno la cantante, ma la Castà, sono cose che tolgono centralità alla musica, tanto è vero che l'ascolto maggiore si è avuto quando hanno cominciato a cantare, e questo per fortuna indurrà per questa sera la Rai e Sazio a partire con la gara, perché alla fine la cosa più importante sono le canzoni. Se non si conserva questa centralità, non ha veramente senso il Festival di Sanremo, capito?
Ma le canzoni sono state abbastanza originali, secondo lei, quest'anno?
Ma io direi di sì. Dipende cosa si intende per originale. Se per originale si intende una canzone che tocca il sociale, le canzoni devono avere delle idee, magari anche cretine, ma spesso ciò che è cretino in prosa diventa uno slogan molto efficace nel contesto della canzone, perché sarà perché ti amo, dei ricchi e poveri non è che abbia un testo kantiano, però funziona, i bambini la cantano, o Mamma Maria. Quindi chiaramente ormai la canzone è un qualcosa di più sofisticato, di meno orecchiabile, le sonorità complesse a volte insomma ci sono dei percorsi accidentati. Questa sera avremo parecchie cose non accidentate, Francesco Renga, per esempio Giuliano Palma, insomma tutte cose molto commestibili. E ieri sera c'erano delle canzoni belle, ma meno commestibili, perché insomma quella della Ruggero è così, parla d'amore senza mai citarlo, di complicità, di sguardi, e in questo senso voglio dire sono stati coraggiosi, perché hanno messo delle canzoni comunque che hanno dei contenuti. Poi ci sono stati degli omaggi molto belli, quello di Ligabue e André, insomma. Sa la cosa interessante? È che la vera novità di fatto è che oggi, cioè questo Sanremo aveva due anime. L'anima del festival, che era, come dire, l'anticristo, no? Per i puristi. E poi il Cremetengo, che era il tempio della qualità. Beh, ormai queste due entità, un tempo contrapposte qui a Sanremo, parlano oggi la stessa lingua. Infatti si parla di larghe intese anche sul pentagramma. Ecco.
La vera novità del festival a livello musicale, secondo lei?
Oserei dire che la vera novità sul livello musicale è Guarazzi, che anziché stare sul revival retro, si è saldato con i suoni più moderni, moderno Madonna, con questa canzone che è passata.
Quindi ha fatto un passo avanti rispetto all'anno scorso?
Beh, soprattutto si è tolto dall'area revival e si è inserito in quella della discoteca, che comunque ha più prospettive.
Quanto serve il Festival di Sanremo alla musica?
Non lo so, guardi, la musica è una cosa, Sanremo è un'altra, tutto sommato. Lo sforzo degli organizzatori è sempre quello di cercare di essere lo specchio della realtà musicale esistente. In realtà è molto difficile, perché non sappiamo realmente, con questa frammentazione di consumo, questa frammentazione della creatività, non sappiamo veramente dove andiamo a parare. Per cui scelte delle canzoni per il festival è una roulette russa.
La ringrazio molto, buon lavoro, a risentirci.
A lei.
Massimo Scaglioni insegna storia dei media all'Università Cattolica. Ben trovato, buon pomeriggio Massimo.
Buongiorno a lei, ascoltatori da Milano.
Hai sentito Luzzatto Fegiz anche a proposito degli ascolti che pare
sì.
si siano alzati in concomitanza delle canzoni, è così?
Ma in realtà direi che l'andamento è stato un po' diverso, proprio analizzato i dati questa mattina,
sì.
Sono effettivamente dati in leggero calo rispetto al 2013, un 2% di share di meno, perché però nei numeri assoluti fanno parecchio, perché da 12 milioni e mezzo quest'anno agli oltre 14 l'anno scorso vuol dire che sono mancati 1,5 milioni di spettatori, che non sono pochi.
Non sono pochi.
E più che le canzoni, certamente sono molto d'accordo con quello che diceva Fegiz sul fatto che le canzoni non sono state molto al centro. L'andamento della curva però mi fa pensare che ci sia stata una buona volontà da parte dei telespettatori italiani nel desiderio di seguire questo festival, perché la partenza è stata piuttosto buona, no? Il primo ingresso della Littizzetto, oltre 16 milioni di spettatori, e poi ci si sia via via un po' stancati, come se il festival non mantenesse propriamente le promesse a causa di una certa lentezza nella scrittura rottura a causa di una certa fatica nello stare a seguire tutto quanto, insomma un po' una sensazione di noia, a mio parere, che credo sia stata la mia, ma condivisa da molti spettatori italiani.
Un po' slabbrato, possiamo dire?
Decisamente un po' slabbrato, proprio nella, certamente ci sono stati parecchi imprevisti, però devo dire che la scrittura non era molto compatta, la scaletta non era molto compatta, si è arrivati con le, diciamo, con ancora poche canzoni già ad orario molto avanzato, e questo secondo me è stato un pochettino penalizzante per il festival.
Abbiamo già parlato della protesta dei lavoratori, non abbiamo ancora citato Grillo, che ha tenuto praticamente un comizio fuori dall'Ariston di circa un'ora, accusando la TV pubblica di essere la maggiore responsabile del disastro italiano. Ha detto: tutto questo avviene con i vostri soldi pagati con il canone. Quanto ha effettivamente disturbato questo show, lo possiamo proprio forse dire, di Grillo?
Direi abbastanza poco, nel senso che credo che i lavoratori disoccupati abbiano un po' rubato il palco a Grillo, che era appunto arrivato a Sanremo, c'era tutta questa attesa su quello che avrebbe potuto dire. In realtà davvero questa protesta molto clamorosa gli ha un po' rubato il palcoscenico, e poi insomma, nel discorso di Grillo non bisognerebbe neanche dimenticare il fatto che poi Grillo è stato tante volte a Sanremo, quindi insomma anche questo suo attacco alla Rai forse non è pienamente giustificato.
Una contraddizione in termini.
Sì.
Diciamo che Sanremo è partito dal punto di vista dei contenuti con un inno alla bellezza.
Esattamente, però questo discorso, che è un po' il tema di fondo di questo Sanremo 2014 di Fazio, sulla bellezza, probabilmente ispirato anche un po' a questo successo americano della Grande Bellezza di Sorrentino, a mio avviso non ha trovato un grande riscontro. Io non l'ho capito molto, non ho capito in che modo si potesse poi declinare in senso televisivo la bellezza. Ci sono stati vari riferimenti, ma ecco, non ho trovato una buona traduzione televisiva. Poi ne parlo dal punto di vista propriamente televisivo più che delle canzoni.
Certo.
Nel senso che, come dicevamo prima, un po' un festival molto slabbrato, no? Decisamente poco bello da questo punto di vista.
Forse un festival comunque più sobrio?
Sì, sobrio necessariamente, considerato un po' il clima
di regime
del paese. C'è da dire che insomma, però poi da un festival di Sanremo il pubblico si aspetta anche un po' di come dire, evasione, di divertimento, di relax, si aspetta di ascoltare delle belle
canzoni. Di colore,
canzoni,
che forse è mancato. I momenti migliori, Massimo?
Io direi i momenti migliori sono stati il nuovo, cioè PIF, il pre-festival, che ha saputo raccontare con uno sguardo diverso Sanremo. La tradizione, cioè Raffaella Carrà, ritorna, secondo me, l'omaggio migliore ai 60 anni della Rai. E poi dal punto di vista musicale, non tanto le canzoni di Sanremo, che secondo me sono state messe un po' in secondo piano, quanto la presenza di Cat Stevens, momento molto emozionante, ma anche molto, molto tardo, diciamo, nell'orario, purtroppo.
Certamente, tra l'altro la bella risposta che Cat Stevens ha dato alla domanda di Fazio a proposito delle religioni, che oggi sembrano, diceva Fazio, essere elemento divisore e quasi ecco, la ragione di tanti conflitti che ci sono nel mondo, e invece la religione può essere un elemento unificante, e mi è sembrata insomma un buon momento.
Assolutamente, un bel messaggio anche musicalmente molto, molto alto, molto elevato a mio parere.
Che forse, ecco, come dire, bilancia tutta questa polemica adesso, Massimo, che si sta diffondendo anche sulla rete a proposito di questo quarantenne cantautore canadese che vuole così segnare con una certa blasfemia questa edizione del festival.
Questo purtroppo si lega sempre un po' a questa necessità di, come dire, ricorrere ad elementi scandalosi un po' per come dire, tirare un po' su l'ascolto, diciamo. È un po' inevitabile, è successo anche in passato, e vedremo insomma cosa succederà in questi giorni a Sanremo.
I momenti peggiori?
Ma devo dire, ai momenti peggiori, secondo me il discorso delle proteste mi ha lasciato un po' perplesso perché sinceramente credo che intanto era una cosa già vista, perché ricordiamo Pippo Baudo, e poi credo che comunque, insomma, se c'è un apparato di sicurezza forse questa cosa si poteva evitare. A mio avviso ha veramente azzoppato la partenza del festival, e poi la poca centralità delle canzoni. Assolutamente.
Come prevedi si svolgeranno le prossime serate?
Ma secondo me, guardando un po' i risultati d'ascolto, dovranno gli autori con Fazio eccetera, dovranno un po' fare mente locale su degli aggiustamenti necessari, probabilmente dando un ritmo un po' più serrato, cercando di valorizzare di più appunto la dimensione musicale, e vediamo, insomma, vedremo se ci riusciranno.
Grazie a Massimo Scaglioni da Milano, docente di storia dei media all'Università Cattolica, buon lavoro, ci risentiamo.
Grazie mille.
Buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia, un saluto da Antonella Palermo.